Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso. Ci riprendiamo da dove ci eravamo interrotti un po' di tempo fa e finalmente riprendiamo anche la nostra striscia quotidiana, quindi non mi resta altro intanto di che dare il buon tornato, non lo vedo da un anno, a Ferdinando Vicini. Nando, bentornato.
Buonasera Stefano, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. In effetti manchiamo ormai dalla vigilia di Natale, dai giorni, pochi giorni prima della vigilia di Natale, quando anche l'Ancona Matelica ha giocato la sua ultima partita in casa con il Pescara, pareggiando 1-1 dopo questa lunga sosta, una sosta che doveva durare due settimane e che in realtà è stata raddoppiata per volere per le scelte operate da Lega e Federazione. È stata raddoppiata per i noti fatti inerenti il Covid, la pandemia, ed evitare quindi le ricadute con assembramenti subito dopo le feste natalizie. Questo è stato sostanzialmente il motivo per cui il campione di Serie C ha osservato altri due turni di stop, e adesso si torna in campo e ci saranno anche da recuperare, Stefano, le due partite che non si sono giocate.
E ci saranno infatti da recuperare le partite, ma quello che fa forse da un punto di vista un po' più specie è il fatto che andremo a giocare domani la 23esima giornata, quindi
sì,
pensi, no?
Perché si è scelto, si è discusso anche di quello, se far slittare semplicemente il calendario in avanti, come forse sarebbe stato anche più logico, oppure se saltare completamente le prime due giornate la seconda e la terza giornata del girone di ritorno e passare alla quarta, che è la 23esima, quella che si gioca. È stato scelto invece di saltarle e poi di recuperarle.
Di recuperarle facendo questa bellissima cosa che più avanti, che già abbiamo un po' elencato mercoledì scorso, ma qui, da qui in poi andremo sempre a riesaminare, quella di trovare poi a un certo punto la squadra che dovrà giocare ogni 3-4 giorni.
Sì, sarà proprio del resto questo è gioco forza, anche perché il 2 febbraio, in effetti il 2 febbraio, quindi si giocherà adesso, poi si rigioca il prossimo turno regolare
domenica. Sabato e domenica, perché adesso andremo a vederle man mano.
Sì. E poi subito il 2 febbraio, primo impegno infrasettimanale con il recupero della gara con l'Olbia. Quindi
dietro l'angolo.
Sì, ma poi per il gioco del calendario e della doppia trasferta, in realtà l'Ancona Matelica ricomincia questa seconda fase del campionato, perché sembra quasi un altro campionato visto la lunga sosta, con tre trasferte consecutive.
E quindi solo fino a metà febbraio torneremo al Del Conero, grosso modo.
Circa quasi a due mesi dall'ultima apparizione in casa col Pescara. È quasi la pausa estiva, no?
Una cosa incredibile. Però nel frattempo ancora c'è il mercato aperto.
Insomma, c'è il mercato aperto. Ecco, intanto ricordiamo che già il DS Francesco Micciola un colpo lo ha messo a segno, ed è quello del centrocampista Luca Palesi, che arriva dall'Olbia.
Detto D'Artagnan.
Perché
da noi è detto D'Artagnan, sì, qui ad Ancona.
No, ma l'abbiamo visto nella presentazione, con tanto di pizzetto e capelli lunghi, e anche un po' il suo modo di muoversi sembra un po' quello del moschettiere di Dumas. E comunque Palesi è già nei convocati, che poi andremo a leggerli i convocati, è fra i convocati, subito aggregato al gruppo che è già partito alla volta della Toscana, perché oggi c'è stato l'allenamento questa mattina, la conferenza stampa di mister Colavitto, che avremo con noi stasera veramente ospiti molto interessanti, perché avremo i due allenatori stasera, Colavitto e Maraia, allenatore del Pontedera, quindi giocheremo in anticipo, cercheremo di scoprire le carte dei due allenatori.
Essere bravo, perché da quello che ci ha detto Lemmy mercoledì, insomma, Maraia non è che parla molto per quello però, che riguarda i convocati, la formazione,
però
eccetera.
Ha accettato volentieri il nostro invito. Sentiremo
insomma, cosa ci racconta.
Non sempre succede.
Però so, io confido sempre in Ferdinando Vicini.
Beh, sì, perché guarda, io ci provo tutte le settimane a chiedere all'allenatore della squadra avversaria. A volte mi riesce, a volte no. Molte volte parla il direttore sportivo, però insomma l'allenatore è molto interessante, sicuramente.
Sicuramente.
E poi lo metteremo proprio prima lui e poi Colavito. Uno... quasi
facciamo piazzare Colavito perché sennò lo becchiamo,
sì.
Cronometreremo per evitare la solita storia che dopo gli facciamo prendere la multa,
esatto,
ecco,
esatto,
cronometreremo,
esatto.
Quindi per mandarlo a cena, sennò dopo anche la DG, insomma,
però altra chicca,
lunedì avremo la DG, quindi
esatto,
ci fa neri,
c'è la Nocelli. Però altra chicca, in apertura avremo Gian Claudio Lori, che è l'unico doppio ex di Ancona e Pontedera, l'unico.
Un graditissimo ritorno sulle nostre frequenze,
sì.
Intanto al volo un paio di messaggi. C'è subito il buonasera che ci arriva da Lorenzo Mainardi. Buonasera a Stefano Fera e al grandissimo Ferdinando Vicini.
Grazie Lorenzo, grazie.
Mauro Baldo, buonasera a tutti. Finalmente Colavito. Vedi Mauro, basta presentare. Fabio Florio, buonasera. Mi è scappato. Dov'è? Eccolo qua. Fabio Florio, buonasera a Stefano Fera e a Ferdinando Vicini. Grazie.
Grazie Fabio.
Grazie Fabio. Simone... Avena, buonasera a tutti. Scusate se ma ce l'ho un po' distante, il monitor, prima o poi adesso farò anche questo, di avvicinare un po' il monitor così anche chi ha problemi di diottrie come il sottoscritto riesce a leggere un po' meglio. Io però, prima di andare in break pubblicitario, devo fare gli auguri a un amico, un super tifoso biancorosso, sapete che la seconda città ormai è diventata, a forza di star da quelle parti, l'abbiamo fatta diventare biancorossa, Pioraco, e quindi un saluto a Fabio da Pioraco, a Fabio Mancini da Pioraco, perché poco fa nel pomeriggio sono nati i suoi primi bimbi, quindi una coppia di gemellini, Eva e Lauro, quindi
allora, mi unisco agli auguri a Fabio.
Io l'unica cosa, non mi ricordo il nome della mamma, chiedo scusa e pietà.
Fabio e signora.
Fabio e signora, la famiglia Mancini a Pioraco che insomma...
voglio ricordare che quando la redazione, quest'estate, il giorno che la redazione... al completo di, che è sempre un'impresa,
per noi è un'impresa,
la redazione al completo di Radio Tua si è radunata in quel di Pioraco, ospite del nostro editore, a pranzo da
Laila.
Cosa è successo? Vista l'eccezionalità, quel giorno l'Italia ha vinto due medaglie d'oro con Tamberi e con Jacobs. È stata la famosa giornata di gloria della nostra atletica alle Olimpiadi e poi tutti siamo dovuti scappare perché chiaramente questa notizia ci coinvolgeva giornalisticamente.
Quindi, insomma, dai, ragazzi, bene così, ancora un abbraccio grande alla famiglia Mancini, a Fabio e alla consorte.
No, e dicevo, quel giorno Fabio appunto
ci è venuto a trovare e che stavano, insomma, hanno lavorato parecchio, soprattutto la mamma ha dovuto pazientare parecchio, visto questo parto gemellare. Eva e Lauro comunque sono nati. Saluti dalla Romania e forza Ancona, buonasera Alessandro Drago, ciao Alessandro, un abbraccio anche a te. Noi, vi ricordo, potete scriverci al nostro numero, funziona tranquillamente, SMS, WhatsApp, 334 35 20 488. Inizio anno un po' tribolato per noi, visto che avevamo avuto dei grossi problemi agli impianti. Al momento abbiamo risolto, tocchiamo ferro, anzi faccio subito, non si sa mai. Siamo qui per voi, quindi state con noi perché poi domani c'è questa partita da seguire tutta dal vivo con Ferdinando Vicini e Paolo Papini.
Allora, tanti ospiti, andiamo velocemente con la pausa pubblicitaria, poi subito con il primo ospite Gian Claudio Lori e daremo subito anche uno sguardo alla calendario e alla classifica.
State con noi.
A shoe like this has never been made. The name of the brand is Technosafe. Lightness, safety, comfort and fun goes lambing. Hit and run.
Technosafe protegge con stile. Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Cos'è quella roba?
È canapa, ma...
Ma non è che è droga?
No, no, questa fa bene. Guarda, t'ho preso anche una crema per i tuoi dolori ai ginocchi.
Grazie, Nello. Ma dove sei stato?
Ma da nessuna parte. Ho ordinato da Just My Joint stamattina e mi hanno già consegnato.
Ah, bravo, Nello.
Scopri Just My Joint, lo shop online dedicato alla canapa. Ad Ancona, consegne in giornata gratuite a partire da 50 euro di spesa e spedizioni veloci in tutta Italia. www.justmyjoint.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo dal break pubblicitario, qualche istante, perché la linea telefonica è sempre birichina, ci fa patire un pochettino, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo già in onda con il nostro primo ospite e io ci ho avuto sempre un debole per Gian Claudio, quindi dai bei tempi, insomma, da quando veniva qua in radio a festeggiare con noi, a DJ Biancorosso, tutte le volte che l'abbiamo contattato telefonicamente, insomma, vabbè. Per me Gian Claudio è Gian Claudio, posso dire che c'è un debole per Gian Claudio?
Come no? Oh. Buonasera, buonasera Gian Claudio Lori, ciao!
Buonasera a tutti, grazie, buonasera!
Oh, è bello averti con noi, è veramente bello!
Sempre un piacere, grazie a voi!
Qua già arrivano i messaggi per te Gian Claudio!
Addirittura!
Sì, qualcuno già ha scritto, leggi un po' che devi tornare, leggi Stefano!
Arrivo, dammi tempo! Gian Claudio Dorico per sempre! Tanto per iniziare a capire, no? Che aria che tira.
Poi.
Sempre molto piacere.
Aspetta, questo.
Vai,
leggi tu.
Visto quante categorie a ritroso ha fatto Lori, pur di giocare per noi, sarebbe ora di sdebitarci e riportarlo nei professionisti. Se lo merita.
Beh, insomma, questi sono i primi, adesso ci sono gli altri, ma questi sono proprio i primi.
No, veramente, a parte tutto, fa sempre molto piacere che nonostante gli anni passano, però comunque sia c'è sempre un forte legame che lega una persona a un luogo, a una società, a una squadra, quindi fa sempre tantissimo piacere. Quindi
c'è chi mi scrive sul mio cellulare, manda messaggi sul personale e mi dice che ricorda benissimo l'eroico Gian Claudio nel derby, quella partita pure rimasta agli annali.
Sì.
Senti,
Mauro scrive, vedi che non sono il solo. Mauro scrive: ciao Gian, per me sei sempre il numero uno, lo sai, te voglio bene. Ecco, quindi
Sì.
Sono molto, molto grato.
E c'è anche Max che scrive, vale anche per Gian Claudio, forse replica la domanda, quella sul Covid, che sì. Poi gliela facciamo a Gian Claudio. Volevo prima di tutto spiegare e ribadire il motivo, diciamo l'espediente con cui abbiamo pensato di avere oggi stasera Gian Claudio con noi, perché lui è l'unico ex, credo a memoria, lo dico, ma insomma almeno nell'epoca moderna, l'unico giocatore che abbia militato sia nel Pontedera che nell'Ancona. Gian Claudio ha alle spalle credo intorno a 130 presenze con l'Ancona barra Anconitana. Come diceva il nostro ascoltatore, lui pur di tornare in maglia biancorossa accettò di scendere di tre categorie, credo, e poi ha vinto un altro campionato. Quindi tu hai vinto due campionati con l'Ancona, no? Non mi sbaglio.
Tre.
Ecco, tre. perché c'è anche quello di dunque quello di promozione, giusto?
Prima, quello di prima categoria, prima categoria
quello promozione, quello di serie D con Marinelli, giusto?
Esattamente.
Quindi sei uno tra i giocatori più vincenti nel periodo dell'epoca moderna dell'Ancona. Non credo che molti abbiano vinto tre campionati. E poi succede che Gian Claudio va a Pontedera, dove gioca un bellissimo campionato, credo che sia 2016-2017, se non ricordo male, cioè quello in pratica successivo al fallimento dell'Ancona, giusto?
No, è stato l'annata del fallimento dell'Ancona.
Tu sei andato via, sei andato a Pontedera, dove hai fatto un super campionato, 35 presenze, sì, e sempre prestazioni ad alto livello. Poi che succede? Che a fine stagione uno pensa, beh, ho fatto bene, quantomeno mi riconfermano, invece ti dicono no, non c'è più posto. Ci vuoi spiegare questa storia a Gian Claudio? Perché tutti me lo chiedono. Dici, ma perché Lori non è rimasto, fatto il titolare, perché non è rimasto a Pontedera?
Allora, io quell'annata lì mi ricordo che arrivai a Pontedera il primo giorno, era un 30 agosto mi sembra, e arrivai, il direttore mi disse del Pontedera: Gian Claudio, ora per ora firmi per un anno, ma tu a fine anno dammi la possibilità di rinnovarti il contratto, perché ti vorrei magari anche vendere, se fai un bel campionato, una società magari anche di categoria superiore addirittura parlava. Io gli dissi: direttore, prima iniziamo a giocare, speriamo di fare un bel campionato, di giocare, poi rinnoviamo, facciamo tutto quello che vuoi. Invece il campionato andò bene, feci un gran campionato, solo che non ci fu né rinnovo né un'altra squadra.
Né cessione ad un'altra squadra.
E quindi ci rimasi un pochino male, perché avevo fatto bene, mi aspettavo molto, molto di più, ecco, nel senso magari sì di rinnovare, ma magari anche di avere qualche altra possibilità nei professionisti. Il Pontedera dopo scelse di prendere un portiere dal Napoli in prestito, quindi un valorizzato che naturalmente, girandolo in prestito, gli valorizzava anche...
Ecco, scusa, spieghiamo questo meccanismo, perché qui poi bisogna anche... Non è che tutti sono tenuti a conoscere le norme e come funziona il campionato, i campionati professionistici. Sì. Il valorizzato significa prendere un giovane da una società, in questo caso di Serie A, perché il Napoli è di Serie A, e sì, quindi per la società che lo fa giocare c'è un premio per la valorizzazione, cioè per le presenze che questo giocatore giovane e under, no? Sì, diciamo così. Ecco, e quindi questo è andato a svantaggio, quindi non è stata una scelta tecnica, questo era quello che spiegare.
No, assolutamente, anche perché fino a poche giornate dalla fine ancora si parlava di rimanere, di fare, di rimanere, magari mi volevano anche proporre un rinnovo di più anni, quindi era tutto molto bello, però purtroppo dopo ci fu questa scelta da parte della società che è andata a ricadere sul portiere. Era un portiere molto bravo, riconosco, perché è l'attuale portiere del Crotone in Serie B, che è Contini, quindi sì, è un portiere molto bravo e valido, quindi ci mancherebbe altro. Però ecco, è stato un peccato, perché come me ci sono stati tanti altri profili che per colpa di queste regole, di queste regole, purtroppo non possono giocare dove magari possono farlo, ecco, dove si possono esprimere. Però ormai fa parte del passato, è andata così, e come il Pontedera tante società ci hanno fatto e ci fanno tuttora, ci hanno fatto quell'estate lì in cui sono rimasto fuori dai giri e ho ricominciato dall'Anconitana. Partita e adesso eccomi qua.
Ecco, scusa però, allora, siccome stiamo facendo la cronistoria, la domanda te l'hanno fatta i nostri ascoltatori, io mi limito a leggerla, perché c'è il primo gradino all'indietro, perché succede quello che hai spiegato a Pontedera, torni all'Ancona, giochi nell'Ancona, vinci due campionati, non sto nemmeno a dire insomma del rendimento, perché questo invece a Pontedera l'abbiamo dovuto dire, qui l'hanno visto tutti in quei due anni, E arriva la domanda di Gianni, del nostro ascoltatore Gianni Red, che dice: Lori, il tuo divorzio inaspettato dall'Ancona insieme a Mastro mi ha lasciato veramente male. Non ho mai capito cosa è successo quell'anno. Spiegacelo tu se puoi cosa è successo.
Ma guarda, quell'anno io e Mastro eravamo i leader, ma sia in campo che fuori. Eravamo una figura, diciamo, più Mastro naturalmente che me, perché lo chiamavo papà addirittura, perché eravamo le figure di spicco, nel senso che
di riferimento, dai, insomma,
di riferimento sia per la squadra ma anche a livello di tifoseria, così comunque sia voluti bene, ben visti, con anche un passato indietro nei professionisti. Mastro addirittura ha fatto la Serie B, quindi stiamo parlando, però io nel mio piccolo ho lasciato
tre categorie, tu eri sceso di tre categorie.
Esattamente, quindi un forte legame che ci legava, e questa cosa, a mio pensiero, anche a quello di Mastro, è che siamo andati un pochino sulle scatole all'allora presidente, non so perché, io penso forse perché toglievamo un po' di scena a qualcuno, oppure perché eravamo antipatici, non lo so. Io ti dico, non ho mai ricevuto nessuna chiamata del presidente, dell'allora presidente, di divorzio. Mi è stato comunicato dal direttore, che Matteo Bartoloni, e mi disse che puntavano su un under, quindi volevano giocare con un under, tra l'altro dopo due mesi che finì il campionato, quindi stiamo parlando di tanto tempo, e che dovevo trovarmi un'altra sistemazione. Lui è stata l'unica persona incaricata, poverina, a dirmi questa scelta, che poverina non c'entrava niente, ha dovuto mettere la faccia lui, ma naturalmente non ce l'ho mica con lui, assolutamente. Però ecco, è finito tutto così, senza un perché, senza una motivazione vera e propria.
Quindi
mi aspettavo,
arrivederci e nemmeno grazie, insomma.
No, grazie assolutamente, anche perché i rapporti erano chiusi, perché ecco, non c'era molto feeling. Mi aspettavo perlomeno che mi venisse detto queste cose in faccia, da una persona che fino a due anni prima mi portava super in alto, mi diceva che devo rimanere ancora per 125 anni, però ecco, se le cose cambiano uno le accetta, però perlomeno che siano chiare. Invece non lo è stato, ma ormai passato, mi sono rimboccato le maniche, fortunatamente ho trovato un'ottima sistemazione che tuttora sto portando avanti.
Sì, ricordiamo che poi tu hai deciso di accettare l'offerta del Cannara, Serie D, squadra umbra, e che questo è il tuo terzo campionato a Cannara, dove sei assolutamente un beniamino dei tifosi e dove io leggo che ti diverti a parare i rigori. L'anno scorso mi pare che ne hai parati tre, se non ricordo male.
Sì,
e che insomma lì sei diventato un punto di riferimento anche lì per la società, per la squadra e per i tifosi, insomma, questo lo dico io perché mi costa, ecco, mi è quello che io so. Senti, veniamo all'attualità. Che idea ti sei fatto dell'Ancona Matelica di quest'anno? Peraltro tu, anche per vicinanza geografica, tu sei
Di
Castel Raimondo, quindi Matelica l'hai vista, la vedi da vicino, da molto vicino, conosci un po' tutto della società che poi ha traslocato ad Ancona, insomma, con le vicende di giugno. Ecco, che idea ti sei fatto di questa operazione, e soprattutto penso che tu conosca anche bene Canilla, Lanocelli, insomma un po' lo staff della società. Dici.
No, io seguo tutte quante le vicende e sono molto molto contento. Finalmente Ancona ha trovato una società seria, ottima, ambiziosa, fatta di persone serie, perché sia il direttore, la presidentessa, il patron Mauro Canil, che conosco molto bene appunto per il motivo che hai detto, hanno preso questa gloriosa società e la stanno tenendo perlomeno nei professionisti, quindi gli stanno dando il giusto palcoscenico. È una persona molto, ripeto, molto ambiziosa, che a Matelica ha fatto una scalata incredibile portandola fino alla Lega Pro, e quindi conosco bene il personaggio, non posso far altro che parlarne bene. Ecco, noi di famiglia, noi abbiamo una scuola guida, mio padre, e ce l'ha proprio a Materica, quindi le persone, queste persone le conosce molto bene, sono persone che vedevamo tutti i giorni, quindi posso soltanto parlare bene e spendere parole bene.
Ecco, ti ho rivolto la domanda proprio perché, insomma, tu sei praticamente del posto, diciamo, quindi chiaramente.
Assolutamente, quindi sono molto contento, stanno facendo un campionato alla grande, una squadra giovane ma molto, molto preparata, un mister molto bravo perché i risultati parlano e che sta facendo bene, quindi è tornato entusiasmo ad Ancona che mancava da un pochettino, forse da qualche annetto, e sta tornando finalmente quello che mancava, ecco, un campionato degno della maglia, della squadra, del nome, tornata alla curva nord dove doveva stare e quindi ecco, i risultati stanno parlando, gli auguro di fare un campionato come sta facendo e cercare magari di migliorare la posizione, di fare i playoff e di poter togliersi le soddisfazioni.
Bene, benissimo Gian Claudio. Chiusura veloce, rapida, un tuo giudizio sul Ponte d'Era e insomma le notizie che hai, perché comunque immagino che qualche contatto sia rimasto, no?
Guarda, io del Ponte d'Era attuale conosco soltanto il capitano Caponi, Andrea.
Sì.
Ogni tanto ci sentiamo anche per gli auguri, così è una realtà stupenda, io ho un grandissimo ricordo, una realtà stupenda che punta sui giovani, società serissima, direttore molto bravo, presidente molto bravo, fa sempre campionati di alto livello proprio per questo, perché c'è organizzazione, c'è pianificazione, raggiungono sempre l'obiettivo, quindi sono contento anche per loro, perché in realtà come il Ponte d'Era ce ne fossero nel calcio e di persone così serie, quindi sabato sarà un bel incontro e io spero che sia una partita di grande calcio, anche se il mio cuore non può essere paragonato allo stesso modo a Ponte d'Era, ci sono stato un anno ad Ancona 5, quindi che vinca il migliore, però certo con un augurio che possa vincere l'Ancona.
Benissimo, Gianclaudio, grazie, in bocca al lupo, grazie per il tuo proseguo col Cannara e arrivederci presto, al piacere di rivederti.
Grazie mille, un abbraccio a tutti, vi ringrazio e a presto.
Ciao Gianclaudio.
Ciao.
Lasciamo Gian Claudio Lori, vabbè, che devo dire? Portierino all'epoca, perché proprio, era proprio portierino, per quello dico
scelto
che,
da Marcaccio,
che gli voglio bene, perché proprio era un portierino ragazzino, cioè un più piccolo di mio figlio quando è arrivato, come facevi a non volergli bene? Però vedevi che si è dato l'anima. Dicevo, lo riconosci quando uno ci dà l'anima o no?
Scelta lungimirante di Sandro Marcaccio, esatto, che l'andò a prendere dal Tolentino. Senti, noi abbiamo alle 19, che già siamo in ritardo, un appuntamento con i Mammarai, all'allenatore del
Allora, facciamo una cosa. Io ti lascio intanto la giornata, lo chiamo in diretta al volo, così.
Sì, perfetto. Intanto leggo la giornata.
Leggi la giornata spalmata
23esima giornata,
su due giorni.
Spalmata fra sabato e domenica. Quindi domani, ore 14:30. Ricordiamo che però la partita dell'Ancona Matelica con il Ponte d'Era si gioca alle 15, perché andrà in diretta su Rai Sport. Quindi Ancona, Ponte d'Era, Ancona Matelica domani ore 15, poi sempre domani ma alle 14:30 Cesena Viterbese, Entella Gubbio, Modena Fermana, Pescara Montevarchi, Reggiana Pistoiese, Vispesaro Teramo. Poi invece a completare la giornata domenica 23 gennaio alle 14:30, quindi dopodomani, avremo le ultime tre partite del programma, e cioè Grosseto Carrarese, Olbia Lucchese, Siena Imolese. E poi andiamo invece, se me la metti, con la classifica e completiamo il quadro. Abbiamo, credo, intanto il nostro ospite.
Sì, raggiunto.
Allora, buonasera a mister Ivan Maraia, grazie di essere con noi da Ferdinando Vicini, Radio Tua Ancona. Grazie mister.
Grazie a voi, buonasera.
Buonasera. Mister, si ricomincia praticamente un altro campionato, perché una sosta così lunga è una novità per la Serie C, con le motivazioni che conosciamo e con annessi e connessi, con le vicende che tutte le società e le squadre hanno vissuto, no? Anche voi credo avete avuto a che fare con questo Covid.
Sì, si riparte. Il di ritorno, che come sempre sarà diverso, sarà più complicato, perché tutti i campionati nelle varie stagioni hanno sempre detto questo, quindi mi aspetto che lo sarà anche quest'anno. E in più è chiaro che questa lunga sosta mette delle incognite in più, perché è chiaro, una sosta così lunga già alla ripartenza potrà dare meno certezze per tutti, perché sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista anche dell'equilibrio della squadra, e più è chiaro, anche se il Covid diciamo ci ha colpito tutti, sicuramente sembra un attimino si sia un po' calmato, però è chiaro che bisogna stare sempre molto attenti, perché potrebbe ulteriormente condizionare proseguo del campionato, quindi tante incognite sotto tanti punti di vista, secondo me, che però, come ha detto lei giustamente, è una cosa che vale per tutti, e quindi si riparte. Ci vorrà maggiore attenzione, proprio maggiore concentrazione, perché non voglio che diventi assolutamente un alibi questo per la mia squadra. Lo dobbiamo sapere fin dall'inizio, quindi bisogna prepararsi meglio e con più attenzione, proprio perché ci sono, secondo me, incognite sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico-tattico che potrebbero venire fuori, direi, anche inevitabilmente dopo questa lunga sosta.
Sì, poi aggiungiamo che come ogni anno, questo è fisiologico, a gennaio c'è l'incognita mercato, no? Con i giocatori, qualche giocatore che è un po' distratto, che comunque è lì con le valigie in mano.
Sì, sicuramente c'è anche questo aspetto, che chiaramente questo può coinvolgere maggiormente chi ha più situazioni, chi ha più movimenti. Chiaro, non tutti magari hanno tante situazioni, tanti movimenti come noi, del resto.
Voi siete abbastanza stabili, mister, mi pare.
Sì, direi di sì. Quindi, diciamo, gli anni passati sono capitate situazioni in cui hanno movimentato un po' di più questo mese. Quest'anno direi di no, però sicuramente c'è anche questo aspetto che può incidere, ripeto, per quelle squadre che magari possono essere in questo momento un pochettino più in difficoltà, quindi ci potrebbero essere più cambiamenti, e allora questo veramente può essere un altro aspetto che va messo in conto. Ecco, proprio per quanto ci riguarda noi e per quanto riguarda la partita di domenica, credo che anche, insomma, anche l'Ancona sia abbastanza a posto, tranquillo da quel punto di vista, anche se è già un giocatore importante, quindi insomma diciamo che almeno per noi in questo momento la situazione, da quel punto di vista, almeno disagi non dovrebbero
non ci sono problemi, sì. No. Le giro la sostanza di una domanda di un nostro ascoltatore per lei, è Max Serenelli, che chiede sostanzialmente il suo punto di vista riguardo alla gestione da parte della Lega Pro del Covid, quindi a questa decisione di saltare, di rinviare due giornate.
Beh, io sono perfettamente d'accordo, perché stato sicuramente utile per evitare le solite polemiche che poi sarebbero venute fuori, perché ma secondo me erano iniziate nella fine di dicembre, perché c'erano già state secondo me alcune avvisaglie, e allora giustamente questa decisione direi che mette un po' tutti su una stessa linea, ecco.
Tra l'altro voi forse avete vaccinato, mi sembra che avete vaccinato l'intero gruppo, vero?
Noi l'abbiamo fatto, è chiaro, ecco, come ha detto lei giustamente, il Covid non ha risparmiato nessuno, quindi direi che tutti siamo stati colpiti, chi più chi meno numericamente, però tutti siamo stati colpiti. L'unica la differenza, il vantaggio che magari una squadra rispetto all'altra potrà avere è chi è stato colpito prima e chi magari porta ancora gli strascichi di qualche contagio un pochettino più avanzato, come potrebbe essere il caso nostro. Perché...
Ecco, mister, questo mi scusi se la interrompo, è una domanda che volevo farle. Da allenatore, che quindi si trova a gestire queste situazioni, che cosa accade al calciatore subito dopo che si è negativizzato e che torna ad allenarsi? Cioè, si vede lo strascico dal punto di vista atletico di quello che il giocatore ha avuto?
Beh, diciamo che ci sono, cioè, secondo me basta alcuni sintomi, non molti sintomi, bastano alcuni sintomi perché possono incidere veramente su una ripresa rapida di un giocatore. Questo è quello che ho notato. Nella gran
quindi
parte,
ci vuole insomma un po' di tempo per tornare in piena efficienza.
Chi ha avuto qualche sintomo, che poi il sintomo non si tratta di cose estremamente gravi, che possono essere una tosse più importante, una febbre un po' più alta per qualche giorno, cioè dei sintomi un pochettino più marcati. Chi ha avuto dei sintomi un pochettino più marcati, secondo me, ha bisogno di più tempo, perché ho notato già l'anno passato, ma anche quest'anno, chi invece è assolutamente asintomatico, diciamo, direi tutto e per tutto, cioè nel senso che non ha mai avuto niente, pochissima febbre nemmeno, allora quello, diciamo, già pronto anche dal punto di vista medico, diciamo già pronto per fare degli allenamenti. Chiaro, magari stando fermo 7, 10, 12 giorni ha bisogno di qualche giorno di ripresa.
Vabbè, il normale, diciamo, recupero.
Però, ho notato che chi ha avuto qualche piccolo sintomo sul giocatore si fa sentire, ecco, perché
sì,
il giocatore poi, chiaro, deve essere subito pronto a fare uno sforzo fisico, e allora chi ha avuto qualcosa
paga qualcosa, insomma, ecco,
viene rimarcata, ed è chiaro, lo paga in qualche settimana in più. Ecco, secondo me quei 10-20 giorni in più forse ci vorrà.
Sì. Veniamo invece, mister, alle cose di campo. Io ho visto la sua squadra sia qui ad Ancona che seguendo tutte le squadre marchigiane per il Corriere dello Sport, ho visto anche la partita con la Fermana, in particolare l'ho vista allo stadio, e quindi perché poi una cosa vedere le partite allo stadio, una cosa vederle su Eleven, insomma, ecco, questo è così, non ti fai un'idea vera, insomma, quando non vedi le partite allo stadio. Questa è la mia idea da vecchio cronista, magari sono superato, però è così. Ecco, io ho avuto l'impressione di una squadra molto brillante, cioè una squadra che segue una propria idea di gioco che si adatta, e non si adatta tanto all'avversario, no? Mi ricordo che un mio illustre collega divideva le squadre in squadre maschie e squadre femmine. Direi che il Pontedera è una squadra maschia, però c'è questo rendimento molto altalenante. Avete fatto molto bene poi con squadre importanti, avete battuto il Pescara, avete fermato la Reggiana, insomma, risultati importanti. Poi magari con avversari teoricamente meno quotati invece avete fatto meno bene. Ricordo la sconfitta in casa col Teramo, anche quella l'ho vista. Ecco, qual è il motivo di questa discontinuità dei risultati, che secondo me è un po' il tallone d'Achille, insomma, della sua squadra?
Il punto è questo, il nostro punto è questo, di questa altalenanza, di questa mancanza di equilibrio, non di conseguenza anche di risultati, ma parte dalle prestazioni anche, perché è chiaro che il girone di andata è stato caratterizzato da sempre buone partite, anche quella col Teramo che abbiamo perso 3-0, però un risultato troppo severo per quella poi che era stata la partita, forse non brillantissima, però abbastanza severo come risultato.
Sì, non c'erano tre gol di differenza, questo
no, assolutamente no, però ecco, è stato evidente questo girone, tranne nelle ultime trasferte, che rendimento in casa sia, ma no, ecco, non tanto per il risultato, ma proprio di prestazione, è stato sempre molto molto diverso da quelle fuori, ecco. Purtroppo questo è un aspetto che noi dobbiamo assolutamente migliorare, perché il giorno di ritorno diventa fondamentale anche un po' l'equilibrio, anche un po' la continuità dei risultati, che è vero che vincere è sempre importante e positivo, ma in questo campionato così equilibrato, con un grande livellamento che c'è, anche a volte riuscire a pareggiare alcune partite può diventare poi alla fine molto molto positivo.
Anche però, psicologicamente, credo, no? Non
anche
perdere.
Psicologicamente, anche psicologicamente, perché le caratteristiche caratteristiche della mia squadra sono ben chiare, un'età media molto molto bassa, tanti ragazzi giovani, e allora la discontinuità non è positiva. Non è positiva perché è chiaro, le squadre giovani si deprimono facilmente, quindi ogni volta devi ricaricare un po' il morale di una squadra che, ripeto, è costruita con veramente molti molti giovani, quindi il nostro girone di ritorno dovrà cambiare molto questa cosa, anche se devo dire che, insomma, vedendo il campionato, questa discontinuità o questa mancanza di equilibrio la noto un po' in tante squadre.
Sì, sì, certo.
Perché è un campionato talmente complicato e talmente difficile che te veramente puoi vincere e puoi perdere una domenica sì, una domenica no, continuamente, perché questo è quello che è successo per gran parte del girone d'andata, perché se andiamo a vedere pochissimi pareggi, tante vittorie, anche rocambolesche, tante situazioni, vittorie sconfitte, veramente ho fatto un elenco di tante situazioni, ma in tante squadre,
sì.
Magari le prime in classifica, che chiaramente hanno un rendimento chiaramente molto migliore.
Beh, gli episodi molte volte gli episodi girano le partite, in Serie C.
Sì, ma infatti, ecco, direi che, ecco, in questo specifico girone è andata, vuoi per il valore sicuramente delle squadre che è molto importante e che lo sarà ancora di più nel girone di ritorno, ma veramente nel grande equilibrio a volte un episodio può cambiare. Ecco, ora abbiamo rammentato la partita col Teramo.
Beh, ma mister,
abbastanza clamoroso per noi, abbastanza clamoroso, un rigore abbastanza netto per noi, non dato, vai di là, prendi gol, prendi 3-0, quindi insomma, ecco.
No, dicevo, se vogliamo ricordare anche la partita d'andata in cui perdeste 2-0 qui al Del Conero, anche lì ci furono degli episodi che poi decisero la gara, perché se non mi ricordo male voi siete rimasti in 10 presto. No, confondo con un'altra partita. No, no, comunque ci furono i primi 15 o 20 minuti in cui avete avuto un paio di situazioni.
Sì.
Anche Magnaghi, mi pare, no?
Ci fu un rigore sbagliato, poi secondo tempo insomma, non benissimo noi, bene l'ancora.
Però al primo tempo, insomma, la partita era stata molto.
Sì, ma ecco, secondo me sempre stato un po' l'andamento parte nostro, ma direi che del campionato io vedo tantissime partite, perché chiaro, guardando gli avversari e vedo delle partite, squadre che da una domenica all'altra cambiano modo di giocare, atteggiamento, risultato, insomma, e questa particolarità che, ripeto, per noi, che noi dobbiamo cercare di migliorare, la vedo, la identifico anche in tante squadre di questo girone.
Che partita sarà domani, mister?
Beh, quando si parla di incognita e la ripresa dopo un mese, è chiaro che sfugge a qualsiasi previsione o pensiero di capire a che punto sei fisicamente, a che punto magari gli equilibri che avevi fino a un mese fa se puoi ritrovarli subito, quindi è diciamo complicato dirsi che cosa potrà venire fuori. L'unica cosa certa è che l'Ancona non è un cliente facile per ripartire subito alla ripresa, perché è una squadra con idee organizzata e che con il reparto offensivo così dinamico, così prevedibile, così molto molto presente, direi veramente la partita di domani che non diventa molto complicata da quel punto di vista lì, ecco, allora non saprei.
Cambierete qualcosa oppure sarà il solito Pontedera, solito assetto tattico?
No,
proprio alla luce di quello che lei diceva sull'attacco dell'Ancona Matelica.
Sì, non c'è un cambio tattico, ci vuole più attenzione magari in alcune situazioni in virtù di questo atteggiamento che l'Ancona è abituato ad avere, semmai lo riavrà, ecco, non lo so, perché poi l'Ancona non so che cosa potrà fare, però ecco, cambiamenti no. Di certo più precauzione in alcune cose, perché ci vuole rispetto per l'avversario e il valore dell'Ancona soprattutto nel reparto offensivo secondo noi è importante, e allora ci vuole molto rispetto, attenzione e concentrazione.
Quanto è importante Magnaghi per voi, mister?
Insomma, 13 gol su un girone non sono pochi. Io credo che sia un giocatore straordinario sotto alcuni aspetti, nettamente da categoria superiore. È chiaro che se continua a giocare in Lega Pro, addirittura anche l'anno passato neanche da titolare, evidentemente qualcosa gli manca, di questo lui lo sa benissimo, però in quegli aspetti dove secondo me lui è superiore, è veramente una spanna superiore a, direi, a tutti gli attaccanti, perché veramente ha una capacità realizzativa in tutte le situazioni, veramente impressionante, ecco. Io a volte rimango stupito di quello che fa, perché ecco, lui veramente può far gol in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione.
Quindi lo potrebbe fare questo salto di categoria, diciamo, alla fine di questa stagione?
Come dicevo, da questo punto di vista qui lui non ha nessunissimo tipo di problema. È chiaro che sappiamo bene che il calcio di oggi non vive solamente dell'aspetto tecnico, diciamo, ma c'è tante altre cose, c'è un lavoro importante per la squadra, anche se lui non disdegna nemmeno questo.
È disponibile, insomma, anche.
C'è una buona disponibilità, è chiaro che qui ora si riesce anche a farlo ancora di più, perché insomma sente anche la fiducia, la responsabilità di una squadra, di una società. Però ecco, ci sono alcune cose. Quando c'è da difendere, diciamo, da andare a recuperare la palla, dove lui chiaramente, non certo per mancanza di volontà, ma per le caratteristiche sue,
deve migliorare.
Deve migliorare, ecco, perché per il resto lui è nettamente un giocatore della categoria superiore, nettamente, cioè veramente a volte negli allenamenti. Cioè, li vedo fare delle cose con una semplicità, una naturalezza veramente disarmante.
Dove si vede, insomma, la qualità. Bene, mister, grazie veramente, è stato un piacere averla con noi. In bocca al lupo per domani, ma soprattutto per il proseguo del campionato. Grazie della sua cortesia. Grazie.
Grazie, arrivederci, buona serata.
Bene, lasciamo anche Ivan Maraia e ringraziamo la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato.
Il responsabile dei rapporti con la stampa, che è stato veramente gentile, Nico. Grazie Nico.
Bene, noi ci fermiamo per quello che riguarda questa prima parte, andiamo in pubblicità
e subito
ritorno,
dopo Colavitto, attenzione, Colavitto, rimanete con noi.
Tu non sai, ma io gli ho rotto già le scatole.
Benissimo.
Ecco, mi sono sbagliato prima, quindi gli ho rotto già le scatole, quindi già sa.
Rimanete con
andiamo.
Noi, rimanete con noi.
Punto Biancorosso.
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui i frutti del proprio lavoro avrebbero il gusto genuino della felicità. Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe questo. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Connecting, Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione e PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. In certi momenti non serve né ironia né provocazione. Ciò di cui c'è bisogno è serietà, competenza ed esperienza. Le onoranze funebri Alfieri da 4 generazioni sa darti tutto questo, con possibilità della sala del commiato. Onoranze funebri Alfieri, da 90 anni è un punto di riferimento della nostra città.
Onoranze Funebri Alfieri è ad Ancona, in via del Commercio 10A, telefono 337-655-965 o 071 20 10 26. Goodbye, England's
Rose. Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 11-12. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Dorica Costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione delle tue ristrutturazioni con zero pensieri. Dorica Costruzioni, per la gestione completa del tuo cantiere grazie alle competenze dell'ingegner Confalone e del geometra Palmucci. Per informazioni, sopralluoghi e preventivi, contattaci allo 071 56 523 o 320 33 30 828. Dorica Costruzioni. Senza problemi, senza pensieri. Senza problemi, senza pensieri.
Biancorosso. Rientriamo velocemente dal break pubblicitario perché abbiamo già in linea il nostro prossimo ospite, quindi passiamo da un mister a un altro, però a noi questo ci interessa un po' di più.
Sì. Buonasera intanto a Gianluca Colavitto, ciao mister.
Salve, buonasera, grazie dell'invito.
Grazie a te, grazie a te. Allora, parlavamo prima con Maraia e lui ci diceva di questa incognita, no, che aleggia un po' su tutti gli allenatori, credo, del campionato di Serie C, non solo quello del nostro girone, perché dopo una sosta lunga un mese, che non si è mai vista insomma nel campionato di Serie C a metà campionato, il Covid, tutte le squadre che hanno fatto i conti con giocatori che si sono... prima sono stati positivi, poi negativizzati, eccetera. Credo che qualche dubbio ce l'abbiate pure voi. Tu come la vedi, insomma, la situazione nel gruppo squadra tuo?
Diciamo che è mal comune mezzo gaudio, nel senso che comunque è un fatto noto a tutti quello che stiamo vivendo, quindi alla fine...
Tu la condividi la scelta, sempre per una domanda che ci ha fatto il nostro ascoltatore. Condividi la scelta di far slittare queste, insomma, di rimandare queste due partite?
Ma guarda, io accetto, nel senso che poi ti dico che comunque ci sta chi è preposto per prendere delle decisioni importanti, l'hanno presa. Per quanto mi riguarda, ti posso dire che comunque secondo me è stata una scelta saggia. Poi non lo so le altre parti cosa possono dire, cosa possono non...
Ma Rai ha detto la stessa cosa che hai detto tu, che condivide in pieno, insomma. Sì, ha detto questo, ha detto che condivideva la scelta perché secondo lui è stato saggio, ecco, la stessa parola che hai usato tu.
Sembra che l'ho sentito io, invece non vi ho ascoltato.
Ascoltato. Invece l'altro aspetto, prima di venire alle cose di campo, la notizia della settimana è che la curva ha deciso, almeno per un periodo, di non andare allo stadio, perlomeno non in forma organizzata. Ecco, tu che ne pensi di questo? Ne avete parlato con i giocatori?
Proprio ieri sono venuti un gruppo di tifosi che ci hanno omaggiato il calendario e ci ha fatto enormemente piacere, ci hanno spiegato le motivazioni. Che hanno deciso, quindi diciamo che li capiamo, ecco. Però noi lo faremo anche per loro e cercheremo in tutti i modi di onorare sempre di più la maglietta e cercare di portare risultati pure per loro, perché comunque sappiamo che i primi a soffrire sono loro, che non vengono al campo.
Certo, penso che gli sia costato prendere questa decisione.
Penso proprio pure io.
Allora, si dice che quando si va bene le soste fanno male e quando si va male le soste vanno bene.
E noi allenatori ricadiamo sempre di piede.
Sì. No, dicevo, questa è un vecchio, una vecchia regola del calcio a tutti i livelli. Voi venite da 5 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e 2 pareggi, 11 punti, un cammino molto importante, no? Dopo aver superato la crisetta di metà girone. Invece il Pontedera viene nelle ultime 4 partite, ha fatto una vittoria e 4 sconfitte, quindi così sulla carta la sosta dovrebbe essere stata favorevole a loro, però, però forse ha fatto bene anche a noi, perché tu hai gestito pure delle assenze che poi insomma piano piano se sono i giocatori li hai recuperati. Penso che tu abbia il gruppo al completo domani.
Infatti siamo passati, diciamo così, da allenamenti individuali, mi sembrava di essere ritornato, diciamo così, al
2020.
Il 2020, ma poi ho avuto anche delle reminiscenze di quando allenavo nei settori giovanili, quando gli allenatori mi chiamavano, i giocatori, no? I ragazzini, e quindi programmavi l'allenamento e poi non ce le avevi, ce ne avevi pochi, quindi è un vissuto che già faceva parte, diciamo così, della mia storia, no? Quindi l'importante è che anche in queste situazioni qua, con 7, con 8, con 9, comunque riesci sempre ad entrare nello spogliatoio e comunque ad avere un pizzico di entusiasmo, pur sapendo che il calcio non è questo, perché comunque in campo dovresti avere a disposizione 20 ragazzi, più i portieri. Comunque, siamo passati dall'eccesso a un eccesso opposto. Stamattina avevo troppa, diciamo così, abbondanza di ragazzi.
Quindi, però meglio averceli.
È meglio averceli, sì, ma innanzitutto meglio averceli che stanno bene, quindi stanno in salute. Logicamente abbiamo avuto tanti ragazzi con il Covid, anche se a detta dei medici comunque questa variante non colpisce i polmoni, comunque è stata una situazione abbastanza lieve, anche sotto l'aspetto del recupero molto più
veloce,
più veloce, perché il long covid della Delta comunque ti ammazzava, no?
Vabbè, tu poi ne sai qualcosa in prima persona. Mi raccontavi, no, che oltre a tutto lo stress del momento acuto, poi dopo non è che sei una rosa appena finisce, no?
No, infatti io non lo auguro a nessuno. No, questa settimana comunque, per quanto mi riguarda, ho avuto una risposta molto positiva da un ulteriore TAC che ho fatto.
E questo ci fa molto piacere.
Quindi praticamente, diciamo che...
Dovrebbe essere archiviata.
Superata e archiviata, sì.
Allora, veniamo alle cose di campo. C'è la novità Palesi. Ecco, l'hai visto questi giorni in allenamento? Che ti sembra di questo ragazzo?
No, un ragazzo si è messo subito a disposizione, un ragazzo serio, un ragazzo che ci dà diciamo, più soluzioni, ecco, uno che sa stare in campo.
Ma Raia lo ha definito poco fa un signor giocatore per la Serie C.
Sì. Io, diciamo, sto allenando e quindi apprezzando le qualità, ecco, però diciamo sono pochi allenamenti, quindi domani si siederà in panchina
sicuramente, no?
E poi vediamo.
Com'è la condizione di Gasperi, che insomma ha saltato diversi allenamenti?
Gasperi non penso ci sia la possibilità di utilizzarlo.
Sarà in panchina anche lui?
No, non penso.
Nemmeno in panchina, quindi. Perché è fra i convocati, mi pare di averlo.
Fra i convocati, sì.
Non può essere utilizzato.
Diamo qualche notizia all'altro mister, dai.
Non so se ci ascolta ancora.
No, vabbè, ma se ci ascolta non è che...
Non è, tu poi non fai pretattica, quindi...
No.
Io pure penso che la pretattica serve a poco, non è, quindi...
No, vabbè, ma oggi facilmente puoi arrivare alle notizie, no? Cioè, non è che poi... Anche tra i ragazzi, tra i compagni delle varie squadre, comunque si parlano, insomma, cioè, alle fonti puoi arrivare, ecco, non è che
certo.
Alla fine la pretattica è qualcosa che lascia il tempo che trova.
Assolutamente. Quindi dovrebbe tornare Papa al centro, in mezzo, nel centrocampo.
Sì, io domani schiero Salvatore.
che sta bene, sì, ha superato i problemi.
Sì, sta bene, considera che anche lui come gli altri comunque non giochiamo da tempo, poi lui non gioca ancora. Cioè, ancora
una partita intera non la gioca da ottobre, mi sa.
Infatti, ma lui comunque è intelligente calcisticamente, quindi alla fine lavora dal punto di vista anche cognitivo, saper stare in campo, del dosare le energie. Vediamo domani, dai.
Dietro incontriamo la squadra col capocannoniere del campionato che è Magnaghi, di cui sì. Maraia intesteva le lodi, anche se poi diceva che dei punti deboli ce l'ha. Però
lui sicuramente ce li ha, perché comunque lui li allena, quindi chi meglio del mister può conoscere le qualità del ragazzo.
Però che diceva che, che poi quando si tratta di metterla dentro, questo è uno che ha una qualità notevole, insomma. Tu hai pensato a qualcosa di particolare oppure sarà...
No, niente di particolare. Noi comunque lavoriamo come sempre, non è che noi comunque come squadra ci muoviamo in un determinato modo, ma indipendentemente dagli attaccanti che incontriamo. Però logicamente lui è un signor giocatore, quindi è strutturato, poi comunque è uno che ha fisicità. Magari può darsi che domani alziamo un po' i centimetri in mezzo alla difesa, quindi penso di utilizzare Bianconi. Né più né meno,
Proprio per diciamo dare maggiore stazza, maggior fisicità.
No, ma anche Bianconi comunque un ragazzo
se lo merita,
si è sempre impegnato, poi indipendentemente da come la partita si evolve, no? Comunque gli do spazio, perché comunque è un ragazzo che merita, è un ragazzo positivo, un ragazzo che si impegna sempre, non è che poi in questo mese di febbraio comunque ruoteranno tutti, quindi saranno partite ravvicinate, partite
ci saranno le infrasettimanali, no? Per il recupero
infatti quindi proprio per questo comunque penso che giocheranno tutti.
Sbaglio se dico che in attacco potrebbero esserci Rolfini, Fagioli e Moretti?
Rolfini?
Fagioli e Moretti.
No, Rolfini non penso di utilizzarlo, perché poi anche diciamo la formazione di domani è una formazione dove solo un interprete ha avuto il Covid. Quindi, ed è stato il primo dei ragazzi positivi, quindi uno solo di loro, il resto tutti i ragazzi che il Covid non...
Ah, quindi non, privilegi non... quelli che non hanno avuto il Covid, diciamo.
Sì, nella maggior parte, sì, per 10-11esimi domani è così.
Sì, quindi sereni, per intenderci.
Ragazzi che ha avuto il Covid?
No, dico quindi giocherà sereni, se non gioca Rolfini penso che giochi sereni.
Sì, faccio giocare sereni. Sì.
E così abbiamo anche risposto a qualche domanda di chi ti chiedeva se c'erano dei cambiamenti in formazione, ma ripeto, ecco, il mister ci ha spiegato che ci sono scelte dettate anche dagli esiti del Covid, insomma. Mi pare saggio questo. E soprattutto penso che poi tu comincerai a ragionare non questa settimana ma dalla prossima anche in chiave di alternanza, perché insomma le partite infrasettimanali si sono accumulate e saranno tante, alcune erano in calendario, alcune si aggiungono.
Infatti sarà anche questa, diciamo così, la grande rebus, sperando che comunque i ragazzi riescano a reggere, diciamo, a star bene un po' tutti.
Però anche quello vale per tutti, insomma, no? Quindi sì. Come dicevi tu, mal comune mezzo cai. Dunque, prima di lasciarti, insomma, un po' abbiamo riassunto le domande che sono arrivate, ad alcune hai risposto tu. Prima di lasciarti a qualche altra domanda dei tifosi, per chiudere volevo chiederti, ripartiamo e i giochi del calendario, gli scherzi del calendario vedono l'Ancona Matelica disputare tre partite di seguito in trasferta. Ecco, questo aspetto può avere un peso oppure insomma tutto sommato bisogna giocarle tutte?
No, e questo ritorniamo alla questione dell'essere fatalisti, dell'adattarsi. Cioè, io se ti dico io, allora prima della sosta mi scarico tot partite di mister Maurizzi quando allenava a Teramo, a Viterbo, no, perché non c'avevo notizie sul Grosseto. Cioè, perché lui comunque, allora mi sono scaricato qualche partita di quando lui allenava la Viterbese gli altri anni del Teramo per capire le situazioni, sì, di palla inattiva. Poi dopo mi dicono che salta e andiamo direttamente a Olbia, scarica delle partite dell'Olbia, rivedi le cose, poi dopo ti dicono
no, non si va a Olbia.
A Olbia si va a Ponte Tene,
scarica le partite di Maraia.
Allora è stato un continuo di situazioni,
sì, sì.
Quindi alla fine se ti decide, insomma, se dobbiamo farsi tre partite fuori casa, le facciamo e cerchiamo di dare il massimo e portare più punti ad Ancona.
Bene, grazie mister Stefano. Andiamo velocemente, due minuti proprio, poi lasciamo, liberiamo il mister che andrà a cena con le domande dei tifosi.
Allora, intanto Gianni scrive: mister, l'acquisto di Palesi è stato fatto per difendere la perdita di Berardi,
cioè,
o era stato deciso prima?
Per ovviare alla perdita di Berardi, oppure è indipendente dall'infortunio di Berardi?
No, ma allora lui comunque è un ragazzo che dà soluzione anche in avanti, Palesi, cioè uno che praticamente può fare anche il terzo d'attacco, esterno d'attacco, può lavorare anche come quarto di centrocampo. Quindi
la sua duttilità, diciamo, via convinto.
È stato fatto anche in funzione di tutte queste partite ravvicinate che ci saranno, quindi è diciamo un'arma in più in un momento molto ma molto delicato, perché sicuramente sarà un periodo molto ma molto stressante per i ragazzi, per gli allenatori, insomma, per darci una mano, dai. Questo è stato l'obiettivo, il far venire Palesi, cioè uno che comunque sapesse stare in campo in varie parti, quindi pensiamo di averlo individuato in lui.
Poi c'è Giampaolo, il nostro amico Giampaolo da San Severino, che ovviamente specifica non il mister, dice: ho letto che siete interessati a Konaté del Messina. Se sì, è un bel giocatore, l'ho seguito quando era al Perugia. Buon lavoro. E qui non ci esprimiamo.
Non penso.
Qui c'è invece Simone Bus con una raffica di domande, ma alcune abbiamo già risposto. Vabbè, un po' scherza dicendo, ti chiede se Palesi, che ormai per tutti gli anconetani è D'Artagnan, se ha portato il fioretto oppure le scarpette di pallone al primo allenamento. Poi ti... vabbè, e scherzava ovviamente.
No, bello.
Sì, tutti lo chiamano D'Artagnan ormai.
Infatti io mi sono permesso pure in allenamento di chiamarlo così, perché poi do i nomignoli ai ragazzi, ma adesso se è inflazionato D'Artagnan sono costretto a trovargli qualche altro nomignolo. Poi dopo non è che io vorrei l'esclusiva sui ragazzi che alleno io.
Certo. Dice: pensi di dargli un'opportunità domani? Tu hai già spiegato che partirà dalla panchina. Poi chiede: Fagioli si allena sbadato o concentrato?
No, Fagioli come tutti quanti sta sul pezzo.
Ma perché si dovrebbe allenare sbadato? Non ho capito.
No, ma poi c'è, cioè, qua il discorso è uno solo, che qua cioè, se non sei sul pezzo, il primo a pagarne è il giocatore, poi dopo chi. Oggi bisogna essere professionali.
Le voci di mercato non credo che distolgano un giocatore come Fagioli, che è alla primo campionato di Serie C, voglio dire.
Bravo, allora significa veramente.
Allora non puoi fare il calciatore.
Bravo,
ecco.
Bravo.
E poi tu, in molti dei nostri che ci scrivono, Bruno Cardilli, anche Lorenzo, Simone, ci chiedono di Berardi. Che cosa sai dell'infortunio di Berardi?
Ragazzi, io ti dico solo questo, io ti dico che ho conosciuto un ragazzo spettacolare, mi dispiace solo di non averlo avuto da, infortunio serio. Poi nella specificità, comunque, io non so nello specifico che cosa. Comunque ho avuto un infortunio serio, questo, quindi poi c'è stato un sasso medico che dirà: mi dispiace solo di non averlo a disposizione. Un ragazzo che comunque per quel poco che ho allenato ho apprezzato prima le qualità umane e poi anche le qualità tecniche, perché poi il ragazzo veramente stava con entusiasmo, era ritornato con grosso entusiasmo e con tanta voglia.
Quindi è una perdita pesante, insomma.
Sì, queste sono, diciamo, le situazioni serie. Poi quando vede il ragazzo che con una piccola distorsione alla caviglia o un piccolo problema, cioè, si ferma, si fa, cioè, là poi veramente certo, imbestialisco, certo. Perché poi di fronte alle cose serie, di fronte ai problemi seri, poi
capisci la differenza.
Ad affrontarli poi dopo ci sono veramente le problematiche.
E vabbè, poi ci sono altre domande che
relativa a Del Sole,
penso che parta dalla panchina mister Del Sole domani.
Sì, Nando,
però è recuperato, Nando, sta bene.
E Nando rientra in quelle situazioni che ho accennato prima, nel senso che comunque domani per 10 undicesimi sono ragazzi
che non hanno avuto il
diciamo, poi comunque anche
però lui i problemi che aveva li ha superati, quelli
le ha superati, ma adesso deve comunque prendere una condizione,
cioè, certo.
Siamo ritornati a quando Nando Del Sole ci aveva dato nelle partite di Viterbo e altre partite dove lui comunque è partito a Reggio Emilia, dove è partito titolare, e comunque ne abbiamo esaltate le qualità, no?
Benissimo.
Siamo ritornati di nuovo in quella situazione temporale, diciamo così, dove lui comunque deve riacquistare
la condizione, la tenuta, quella che una volta...
ma anche la brillantezza
nell'uno contro uno.
Nell'uno contro uno, nel dare palle, nell'andare.
Certo. Però sta bene, insomma, cioè deve recuperare la condizione, la brillantezza. E poi c'è chi dice, come Giorgio D'Amatelica, Fagioli dobbiamo tenere perché a fine campionato dovrebbe arrivare a 15 gol e quindi avrebbe un valore molto più elevato. E vabbè. Poi altri chiedono, scusa Stefano, c'erano una serie di domande che volevo sempre condensare. Roberto Quattro, questo può essere interessante, ma Palesi può fare anche il terzino sinistro alla bisogna?
No,
è un centrocampista e al limite.
No, non penso, no. Comunque, cioè, è un ragazzo che può fare tutti i ruoli perché è un ragazzo intelligente, comunque sa stare in campo.
Però non è un difensore.
Mi auguro che non serva.
Che non serva, esatto.
Perché comunque in quel ruolo là abbiamo due ragazzi.
No, invece l'esterno alto lo può fare, no? Questo ce l'hai detto, insomma.
Sì, secondo me sì.
Poi c'è chi scherza sul mercato, dice c'è Giovinco che è libero, mister sono rimasto male, dice Giampaolo, perché non vi siete inseriti nel prendere Sergio Oliveira che è andato alla Roma, ma io so che tu l'avevi sicuramente chiesto Sergio Oliveira, è stato Micciola che ha detto no, ma non ci interessa perché abbiamo Paolo.
Giampaolo aggiunge con la vitto al Quirinale, la prossima settimana c'è l'elezione del presidente.
Hai la nomination per la presidenza, questo ti mancava Gianluca.
È vero.
Senti, l'ultima te la faccio io, penso che più o meno abbiamo risposto a tutti, tantissime le domande, ma insomma le abbiamo condensate, alcune hai risposto durante la chiacchierata.
C'è anche la formazione, sì. Bruno che ha mandato anche la formazione.
C'è Bruno Cardilli che ti manda la formazione, che secondo lui è Avella, Tofanari, Di Renzo, Bianconi, Masetti, Papa, Fagioli, Del Carro, Moretti, Iannoni e Sereni, li mette un po' così, però va bene. No?
Avella o Vitali?
Avella o Vitali, ecco, questa è la domanda.
Domani giocherà Leonardo
Vitali, sempre per il discorso che facevamo, giusto?
Sì, un po' diciamo, situazione, non è che è iniziato, domani inizia un'altra
stagione, praticamente.
Un'altra stagione dove bisogna assolutissimamente resettare e cercare in tutti i modi di arrivare alla salvezza per poi cercare di puntare ancora più in alto. Però prima si arriva alla salvezza, prima stiamo tranquilli e poi dopo...
Io non te l'ho chiesto, ma tu lo stai dicendo, l'obiettivo è quei 41 punti da fare subito, dopo vediamo.
41 che poi ragazzi, non, cioè, sembrano scontati, ma hanno di scontato nel calcio, non c'è sta niente. Cioè io nel girone di ritorno come allenatore ci ho sbattuto il muso. Negli ultimi anni no, perché memore
di quello che era successo.
Di quello che era successo, di cullarsi a livello inconscio, di pensare che qua cioè, l'ancora Madelica non può permettersi di pensare che qua bisogna in tutti i modi essere mentalizzati e cercare in tutti i modi
perfetto
di portare l'obiettivo a casa.
Certo.
Poi dopo ci divertiamo tutti.
E se qualcuno non insomma, fosse un po' in memore, basta tornare indietro di un mese e mezzo, perché prima della partita del Siena non facevamo questi discorsi, no? Quindi l'andamento del girone di andata ce lo ha ricordato.
Sì, ma adesso ti ripeto, adesso le difficoltà aumentano, i punti pesano. Per tutti, quindi io sono stato riconoscente tanto di questi ragazzi mi hanno portato a fare 32 punti, che sono tanti, però ci sta ancora tanto da fare.
Bene, ringraziamo mister Gianluca Colavitto per la sua disponibilità.
Gli do l'ultima chicca, sì. Al mister ci hanno segnalato che seppur pandemia, seppur con il blocco totale, domani una mini rappresentanza biancorossa sarà presente. Ci sono dei ragazzi che hanno acquistato comunque il biglietto in ogni caso per essere presenti, pochissimi.
10 forse non ci arriviamo, però ci sarà qualcuno.
Ci sarà.
Varranno per 500, per 400.
Okay. Benissimo.
Va bene.
Mister, grazie, buona serata e soprattutto in bocca al lupo per domani. Ci vediamo domani in sala stampa.
Ok, viva il lupo, grazie.
Lasciamo mister Colavitto, ringraziamo la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato.
Sì, grazie alla società, grazie a Marta Bilti e anche a Roberta Nocelli. Prima di andare in pubblicità voglio dire a tutti quelli che hanno scritto che naturalmente tutte quelle cose che erano arrivate, praticamente Colavitto ha risposto uno alla volta, quindi se non citiamo proprio il messaggio e chi l'ha scritto non me ne vogliate, ma lui ha dato una risposta esauriente. Poi faremo il punto sulla formazione perché ci ha dato delle indicazioni interessanti.
Sì, io saluto Giorgio da Matelica che ci ha mandato la sua domanda riferita proprio alla formazione. Grosso modo, penso Giorgio che la risposta sia arrivata.
Assolutamente.
Noi ci fermiamo per la pubblicità. Facciamo gli auguri a Mietta. Ancora no, non la vedo Mietta, collegata, sì. Però gli rifacciamo lo stesso.
Sì, buon compleanno, un po' in ritardo, però noi non siamo andati in onda la settimana scorsa. Il 15 è stato il compleanno di Mietta, che lo sveliamo, e mia sorella che ci segue da l'uovo di Colombo, insomma, il segreto di Pulcinella, che ci segue sempre da Terracina. E quindi saluti e auguri a Mietta.
E verso quest'ora, quindi buon rientro. Sì. Ecco, mi stavo intrecciando perché sono pronto con la pubblicità. State con noi, 334 35 20 488. Vediamo se sotto traccia riusciamo a darvi qualche altra indicazione per quello che riguarda il match di domani.
Biancorosso. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 3080.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti
gli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Oh, ma te il pesce fresco in 2P, perché non sai?
No, go!
Adesso c'è pescheria online. Pia nel pesce fresco dei pescherecci giù al Mandracchio e te il portano pure a casa.
Wow!
E dai, sai quanto costa? Ma go! Poi te il portano a casa gratis e se vuoi pure capato.
Oh, ma non è che te il magna neppure.
Pescheria online, il pesce fresco del nostro mare direttamente a casa tua. Consegna gratuita in Ancona e comuni limitrofi. Possibilità di consegna già pulito. Ordina sul sito www.pescheriaonline.eu oppure scrivi a WhatsApp al numero 328 23 22 876 per ricevere il listino prezzi della settimana.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dall'ultimo break pubblicitario, siamo pronti a darci collegare ancora una volta con un collegamento che abbiamo già fatto mercoledì, ma è un piacere riavere con noi Stefano Lemmi, a cui do il bentornato sulle frequenze di Radio Tua.
Buonasera Stefano, da Ferdinando Vicini.
Buonasera, è piacere tutto mio e vi ringrazio per l'invito.
Allora Stefano, abbiamo sentito prima Ivan Maraia che appunto diceva come il Covid abbia una certa incidenza, no? Anche nel recupero post malattia, insomma, dopo la negativa, sì, dopo il contagio. E questo per esempio inciderà nelle scelte di Colavitto, che ci ha appena detto che manderà in campo prevalentemente giocatori che o non hanno avuto il Covid o lo hanno avuto in periodi più lontani. Pontedera ha dei positivi, mi risulta.
Allora, guarda, io che oggi ho avuto occasione di parlare con Maraia e le pochissime informazioni che la società e quindi anche il tecnico lasciano trapelare indicano che degli 8 positivi che ci sono stati da quando il Pontedera ha ripreso ad allenarsi, cioè dal 3 gennaio, gli 8 positivi si sono tutti negativizzati. Quindi il tecnico ha a disposizione tutta la rosa, probabilmente tranne un elemento, ma non sono stati rivelati quanti degli 8 elementi contagiati facevano parte dei giocatori e quanti degli restanti del gruppo squadra degli altri addetti ai lavori, per intenderci, però mi ha detto che tutti sono negativizzati e che il virus ha colpito principalmente nella zona centrale del campo, quindi a centrocampo, che è anche la più numerosa poi del Pontedera, attuando un 3-5-2. Detto questo, non sono stati, come dissi anche in occasione mercoledì del collegamento, non sono stati rivelati nomi per una questione di privacy e poi anche per una sorta di vantaggio che non vuole essere dato all'avversario.
Sì,
quindi
sì.
Comunque sia, mi riallaccio a quanto hai detto tu prima, al discorso che conta molto la tempistica con la quale le varie squadre hanno avuto a che fare con i contagi, perché sicuramente, come diceva il tecnico oggi quando ci ha parlato, chi ha avuto il picco a fine dicembre sicuramente adesso ha più recuperato rispetto a chi ha avuto magari il picco,
sì,
nelle
e
prime
poi,
settimane di gennaio.
E poi lui diceva che c'è molta differenza fra chi ha avuto il Covid asintomatico e chi invece ha comunque avuto dei disturbi, no? Diceva che quelli asintomatici recuperano subito, mentre gli altri qualche strascico per qualche giorno.
Poi credo che ci sia da valutare anche questo tour de force che ci sarà, per cui rischiare magari qualche infortunio muscolare perché magari non sei pronto e vuoi, quando sei in campo si sa, si dà il 1000 per 1000, quindi almeno per il Pontedera, che ovviamente non ha una rosa ampia, dover affrontare il mese di febbraio con altri assenti per altri motivi è chiaro che
sarebbe pesante.
Sì, sarebbe pesante. Sono tutte valutazioni che il Pontedera fa e sono anche un pochino, mi ripeto, magari sono un pochino alla base del segreto che fa sì che insomma questa squadra sia ormai nel professionismo da 10 anni.
Certo. Provando a ipotizzare una formazione al netto di tutti i dubbi che ci siamo detti, secondo te come potrebbe giocare domani?
Allora, ipotizzando una formazione con il rientro dei due squalificati e appunto senza però conoscere l'eventuale disponibilità di tutti, potrebbe essere Esposito che dovrebbe ritornare in porta al posto di Angeletti. I due si sono alternati nel corso del girone di andata, ma a Carrara Angeletti non ha offerto una prova di grande sicurezza, quindi presumo che possa tornare Esposito. Si parla di due ragazzi del 2000, sì. Si parla di un portiere esperto e di un giovane, quindi sempre under sono. Linea difensiva credo ci siano pochi dubbi, con l'utilizzo di Matteucci a destra, Espesce al centro e Bakayoko il rientrante a sinistra.
Ad Ancona era squalificato Bakayoko, no?
Esatto, era squalificato, sì. Ad Ancona erano i stessi tre, ma Matteucci è stato sperimentato centrale, poi diciamo che le situazioni non erano state molto positive, le prestazioni, e quindi è stato spostato a destra. Pontedera ha il problema che subisce molti gol, però insomma...
Sì, infatti con 33 gol è una delle difese più battute, no?
Esattamente, è un po', per Pontedera è un po' una anomalia, perché generalmente Pontedera subisce poco, segna anche poco, ma subisce poco, quindi si valutava il fatto che questo campionato invece Pontedera ha fatto solo 3 pareggi, quindi non c'è il grande equilibrio che c'era all'interno della squadra, parlo che c'era negli anni negli
sì
anni
che scorsi. Poi l'ha detto anche ce l'ha appena detto anche Maraia, che uno dei diciamo dei problemi della squadra è l'equilibrio che non riesce a trovare.
Esattamente. Certo, poi alla fine i punti sono quelli, era un punto meno dello scorso campionato, quindi ha girato con 24, quest'anno con 25, quindi alla fine è così, però insomma...
Quest'anno è una squadra diciamo più brillante, ma meno continua, insomma.
Ma meno, esattamente. E tornando invece agli 11, al possibile 11, direi che la linea centrocampo, se confermata, è quella tradizionale con Pedretta a destra, Milani a sinistra, i due esterni, Play centrale, Caponi, e le mezzali sono Barba e a destra, Catanese che è l'altro rientrante, sì, con Bakayoko a sinistra. E poi davanti Magnaghi, che potrebbe essere supportato da Mouton a disegnare un 3-5-2, altrimenti con l'utilizzo di Benedetti a traino diventa un 3-5-1-1. Si parla insomma di spostamenti minimi, non di stravolgimenti, certo, di modulo, ecco. I moduli sono sempre stati quelli.
Sì, sì, infatti, e che un po' ricalca anche la formazione che fu schierata ad Ancona, grosso modo, come nomi, eh. Poi c'è qualche cambio, appunto, sì, tipo quello di Matteucci, però questi più o meno erano quelli che... Non ricordo se giocava Esposito o...
Direi che giocava Angeletti.
Angeletti, quella volta.
Parola di rigore.
Sì, parola di rigore, sì.
Esatto. Quindi insomma diciamo che sono queste. Poi alla fine il Pontedera è questo, in panchina ci saranno, certo, tutti i ragazzi. Si sta attendendo l'arrivo di Serena, che però dovrebbe essere concretizzato la settimana prossima. Filippo Serena intendo un centrocampista del Grosseto che era già giocato a Pontedera fino al 2020.
Sì, che credo abbiamo incontrato, che c'era quando l'Ancona Matera ha giocato a Grosseto, era in campo Serena, credo.
Sì, sì, era un titolare, era un,
sì, insomma, un giocatore. Bel giocatore, sì, un discreto giocatore.
È un 99, ha già almeno 3 campionati dietro, 2 a Pontedera e 1 a Grosseto, quindi insomma è figlio d'arte.
Magnaghi resta, sì, non ci saranno sorprese all'ultimo momento.
No, diciamo che questo è chiaro, che è l'augurio di tutti, anche perché dai suoi piedi e dalla sua testa partono poi le speranze di salvezza del Pontedera. Pontedera ha le sue rassicurazioni, la situazione del giocatore, tuttavia va anche detto questo, che Pontedera ha il giocatore in prestito, quindi il peso che può avere il Pontedera di fronte ad una squadra che vuole fortemente il ragazzo e va dal Pordenone e gli butta tanti euro sul tavolo, è chiaro che a quel punto lì diventa una forza abbastanza minima quella che può esercitare il portiere per trattenere il giocatore, quindi certo, diciamo che con l'annata che sta facendo probabilmente gli converrebbe terminarla qui a Pontedera.
E penso che questa è anche una valutazione che il ragazzo fa, perché
Esatto, presumo di sì, insomma, se lui...
Cioè, cambiare quando stai andando bene a metà campionato è sempre un rischio, sì. No?
Sì, perché poi a Pontedera sei il re, come vi ho detto già l'altra volta, la palla è all'ultimo passaggio è per lui, e quindi ti rimporta la maggior parte sono i suoi.
Sono equilibri delicati, insomma, cioè, se stai facendo bene qua, per un attaccante è più rischioso, un difensore magari cambia, va bene, cambia poco, però un attaccante che oggi è in sintonia con la squadra, che segna, che ha i compagni che giocano per lui, che ha fiducia qui nell'ambiente, insomma, penso che...
Concordo in pieno, e penso che alla fine prevarrà questa linea di pensiero anche del ragazzo e del suo procuratore.
E anche il Pordenone potrebbe poi avere il suo tornaconto, perché se questo a fine campionato avrà fatto 20 gol, chiaramente sarà un valore.
Assolutamente,
no?
una pedina più importante.
È importante, certo, benissimo. Certo. Ultima domanda, Stefano. Com'è la situazione con i tifosi a Pontedera? Cioè, perché da noi qui ad Ancona c'è stata la presa di posizione che tu conosci, insomma, almeno come gruppi organizzati, i tifosi della Curva Nord hanno deciso di non essere presenti fino a che ci sono queste restrizioni. Poi magari privatamente possono andare, vengono a vedere la partita, però non verranno in trasferta. Ecco, invece
a Pontedera. Qui la linea, quella è un po' la filosofia ultra, no? Quella dei tifosi dell'Ancona, che è anche quella dei tifosi di Pontedera che occupano la gradinata. Sostanzialmente per loro un calcio così, senza la vicinanza, senza possibilità appunto di stare attaccati l'uno all'altro, non ha senso. E quindi anche a Pontedera c'è questa
linea.
Questa linea, esattamente. Poi ciascuno lascia libero arbitrio di decisione ad ogni singolo tifoso. Tuttavia è chiaro che insomma un conto è se sei 10 tifosi separati, un conto se sei 100 tutti insieme, insomma.
Compatti, sì.
Esatto, per cui...
Perché le cifre rimane... solitamente delle presenze quali sono? Perché io ricordo l'ultima volta che siamo venuti...
Sì, l'ultima volta... L'ultima volta qua le cifre si sono abbassate, anche perché c'è un po' di contestazione in atto da quando il Pontedera rinunciò nell'anno della pandemia a playoff. Pontedera finì al quarto posto nel girone A e aveva playoff al secondo turno con Novara in casa. Pontedera, che ovviamente deve far quadrare i bilanci, la società decise che spendere 100.000 euro, perché all'epoca tanto costava una partita, dovendo fare tutti i tamponi, tutti i controlli, eccetera.
Sì. Per poi, mi ricordo.
Insomma, ecco, onestamente, insomma, non è che potessi ambire ad andare in Serie B.
Ma poi, quindi... Stefano, questi playoff che laureano una promossa su 28, insomma, sono un po'
un terno all'otto. Sì, senz'altro. E quindi ecco, da lì c'è stata un po' di questa contestazione da parte della Francia più diciamo così più facinorosa,
oltranzista,
sì, esatto, e quindi poi la pandemia sicuramente ha acuito il distacco, quindi si scende sui 250-300 tifosi, ecco.
Bene.
La fase è questa, in questo momento è così, ma anche
in attesa di tempi migliori.
Sì, in attesa di tempi migliori, chiaramente.
Bene, Stefano, grazie, hai fatto veramente un quadro completo, ti ringrazio, al piacere di vederti domani.
Assolutamente sì, volentieri, e io vi ringrazio ancora e vi faccio un bocca al lupo per la trasmissione.
Grazie.
Grazie a voi.
Buona serata.
Bene, lasciamo Stefano Lemmi, lo ringraziamo per essere stato con noi, Gazzetta dello Sport della Nazione, lo ringraziamo, ovviamente non l'ho citato in apertura e me ne scuso. Ci siamo arrivati alla parte finale. Allora, intanto
abbiamo diverse notizie da dare.
Sì, c'era una domanda che ti volevo fare, Nando, perché è relativa a questa circolare, quella che tutti fanno riferimento del Covid, però qui si parla anche della possibilità dello stop se la positività raggiunge il 35% della rosa. Quindi vorrebbe dire che una società che porta normalmente 20, 24...
25, devi fare il calcolo su 25 che...
La devi stiracchiare a 25. Perché ho fatto un po' una corsa a vedere le... i convocati, insomma la rosa presentata il match, nei pre-match, insomma il 25 non è che sia proprio scontato che ci
ma
si
tiene conto di quelli che sono in lista ufficiale,
quindi a quel punto dovremmo sarà qualcuno che aumenterà insomma il numero dei giocatori in lista per arrivare a,
però sono
a coprire,
calcola 25 il 30, il 35% di 25 il 30% è 8 e qualcosa, il 35 è 9 diciamo arrotondando, quindi sono, devono essere assenti 9 giocatori per Covid per saltare
per
la partita.
Saltare, quindi è un numero, ma non è così un numero così ampio. Cioè,
no,
così,
alla luce di quello che sta, cioè se si fossero giocate regolarmente le partite come da calendario, sicuramente ci sarebbero state diverse partite rinviate.
Saltate.
Questa è anche una risposta alle domande dei nostri ascoltatori, in particolare a quella di Max, che chiedeva appunto una valutazione di Colavito e di Maraia che ce l'hanno data, ma io dico anche questo, che probabilmente abbiamo evitato gli spezzatini, chi gioca e chi invece si vede rinviata la partita, che secondo me è la cosa peggiore per la regolarità del campionato, almeno così tutti hanno rinviato le partite.
Anche perché precedentemente c'è stato il recupero dell'altra gara qualche giorno fa.
Sì.
Qui se andessimo in questa maniera, su questa linea, sarebbe stata veramente una tragedia, altro che tre giorni, giocare ogni tre giorni. Eccola qua, Lucchese e Imolese,
sì,
no?
Lucchese e Imolese, nel girone A c'è stato...
Della ventesima giornata.
Sì, nel girone A c'è stato Lecco Provercelli, quindi insomma...
Ecco. Allora, l'abbiamo detto in apertura, la ricuperiamo ancora una volta, 23esima giornata, domani alle 14.30, Cesena-Viterbese, Entella-Gubbio, Modena-Fermana, Pescara, Montevarchi, Reggiana, Pistoiese, Vispesaro, Teramo. Mentre alle 15, diretta in contemporanea sulla Rai, Pontedera, Ancona, Matelica, ma ovviamente quello che ci conta per noi è Ferdinando Vicini e Paolo Papili che saranno in diretta per noi sulle frequenze di Radio 2. Poi andiamo a domenica, sempre alle 14.30, Grosseto, Carrarese, Olbia, Lucchese, Siena, Imolese. Questi
ricordiamo al volo la classifica da cui si riparte.
Eccola qua. Allora, Reggiana al comando con 48 punti, appaiata al Modena, a 39 punti troviamo il Cesena, Lentella a 33, Pescara, Ancona Matelica, quota 32, Gubbio 29, Vispesaro 27, Lucchese e Carrarese a quota 26, usciamo dalla top 10, andiamo nella zona salvezza, Olbia 25, Pontedera 24, Siena 23, Montevarchi e Fermana quota 21 e a questo punto andiamo nella zona retrocessione. Imolese 19 insieme al Teramo, 16 punti la Pistoiese, Grosseto e Viterbese chiudono con 14 punti.
Ricordiamo che l'ultima retrocede direttamente.
Quindi questa è la situazione con cui partiamo, attenzione.
Sì, allora.
Io stavo controllando perché ho visto un lancio... che ci è arrivato, vediamo se qualcosa è mister Colavito, ok, quindi come se l'avessimo proposto. Allora andiamo a vedere la designazione arbitrale che già sta girando,
sì,
no?
Sì. Allora qua. eccoci qua con il quartetto di direttori di gara che saranno al Mannucci di Pontedera per arbitrare Pontedera Ancona Matelica. L'arbitro sarà Kevin Bonacina di Bergamo, cioè era un calciatore dell'Atalanta che si chiamava Bonacina, forse un parente, chissà. Poi due assistenti, uno di Portogruaro, Nicola Zandonà, e l'altro di Aprilia, Andrea Pasqualetto, e poi invece il
da Verona,
il quarto da Verona. Quindi abbiamo Veneto, Lazio, ancora Veneto e Lombardia, per cui anche qui un quartetto geograficamente molto eterogeneo.
Il quarto uomo Andrea
Migliorini
di
Verona,
ma
sì.
Io come al solito ormai facciamo tappa.
Guarda, c'è l'arbitro marchigiano per Cesena Viterbese che è Marco Monaldi di Macerata, e lo sottolineiamo perché comunque ci fa piacere che ci sia un arbitro marchigiano che arbitra una partita del girone B.
Dicevo, andiamo a vedere il signor Bonacina che cosa combina.
E questa è la chicca di Stefano, eh? 11 presenze.
11 presenze.
41 ammonizioni, quindi 4, 3, 9, 3, 8 di media.
Quindi da parecchi gialli e ha fatto due espulsioni.
Anche due espulsioni. Guardiamo un po', guarda. Ha arbitrato partite all'inizio partite di Under 19, poi ha fatto Latina Paganese che è Serie C, Girone C, ha fatto Potenza Monterosi Tuscia 1-1 pure del Girone C, poi di nuovo Under 19 un paio di partite, poi Provercelli su Tirol che è una partita importante perché il Sud Tirol è primo in classifica, quindi vuol dire che l'arbitro è quotato, l'hanno mandato ad arbitrare la prima in classifica. Fermana Lucchese 0-0, lì l'ho visto arbitrare. Poi l'Under 19 Lazio Benevento 0-1, la Lazio è prima in classifica nell'Under 19 di Primavera 2, persa in casa col Benevento. Triestina Trento, quindi torniamo alla Serie C, però il girone Nord 1-1. E poi l'unica partita che ha già arbitrato nel girone dell'Ancona Metallica è Grosseto Pescara 1-2 con la vittoria del Pescara a Grosseto recente, poco prima di Natale.
Quindi diciamo per quello a livello scaramantico, diciamo che prevalentemente le squadre ospiti vincono.
Eh sì, no, lui ha praticamente tre vittorie esterne in 11 partite, quindi, e poi attenzione a di queste due nel campionato di Serie C. E poi notiamo, non è insomma una cosa di secondo piano, ha arbitrato squadre importanti, ecco, sia nel girone A, nel girone B e nel girone C, squadre importanti, perché ha arbitrato il Pescara, ha arbitrato il Sud Tirol, ha arbitrato anche il Latina, e per cui insomma, ecco, si vede che è un arbitro quotato, ecco, almeno dal cammino che sta facendo.
E il cartellino giallo lo tira fuori.
Quindi, anche quello rosso, perché ha due espulsioni su 11, quindi una media di un'espulsione ogni 5 partite.
Bene, ci siamo a questo punto. Penso che abbiamo detto tutto. Abbiamo fatto in apertura gli auguri alla famiglia Mancini di Pioraco, al nostro amico Fabio.
Ricordiamo che la prevendita, condizionata dalla decisione della Curva Nord di non andare, è stata chiusa alle 19 di questa sera e che i numeri sono bassi, non si arriva a 10 biglietti venduti.
Quindi dicevo, gli auguri alla famiglia Mancini di Pioraco, al nostro amico Fabio, che è un curvaiolo, quindi è grande Fabio, perché gli sono nati
i primi
bimbi, quindi il primo secco, botta secca, invece che uno, due, quindi gemellini, Eva e Lauro.
Si è portato avanti,
si
Fabio.
Si è portato avanti, e quindi pensiamo che conteremo altri due tifosi biancorossi. Tanti auguri a papà Fabio e anche alla mamma, ovviamente, dei
bene.
Bimbi. Ci siamo, Nando.
Salutiamo, perché stasera devo andare a dormire presto, bene. Perché domani hanno organizzato la trasferta con una partenza antelucana. Guarda,
ah, sì?
Quindi, sì, guarda.
Posso immaginare.
Quindi si parte presto, si va a dormire presto stasera.
Quindi grazie a voi per essere stati con noi e, come ha detto Ferdinando, si parte presto, si torna presto, domani alle 15 saremo ovviamente in diretta, ma soprattutto con questa puntata ricomincia la striscia quotidiana.
Posso dare un suggerimento?
Vada.
Voi guardate la partita
su Rai Sport,
però spegnete l'audio e ascoltate il commento, la diretta di Radio Tua.
E siamo qua apposta per questo. Quindi lunedì torna con noi Roberta Nocelli, quindi avremo l'angolo di Roberta qui sulle frequenze di Radio Tua.
Rientriamo,
torna tutta
con
la striscia quotidiana
normale, con tutto dal...
Esatto. Ne manca uno.
Senti, facciamo un saluto al nostro amico che manca,
che mangia, continua a mettere foto di mangio, mangiamenti,
crescendo miracolosamente i capelli. Quando torna Cristian non lo riconoscerete.
Questo è poco, ma sicuro, poi lo metteremo a dieta.
Potenza di certe forze, no?
Ciao a tutti, a domani, 14.45, frequenza Radio Tua. Domani la replica, Nando, comunque alle 13 potrete ascoltare la replica. Alla fine della replica iniziamo noi subito. Perché...
Subito, quindi c'è tutto ancora, domani da luna in poi. E poi ricordatevi l'importante post partita, perché noi avremo tutte le interviste dalla sala stampa del Mannucci di Pontedera. Buonasera a tutti.
Ciao.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.